Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È davvero come fosse morto, è un po' strano da dire, ma siamo passati davvero da fare un bambino, avere un programma, insomma, di vita assieme, a essere completamente due estranei.
Una frase che il mio compagno mi ripeteva spesso mentre mi abbracciava era: che cosa ci manca? Non ci mancava nulla, avevamo tutto, ma è crollato tutto. Storie di una caduta senza paracadute e di una cura africana contro la depressione in una puntata che si intitola Fuori dal tunnel.
Negli ultimi 8 mesi svegliarsi è stata una sofferenza. La consapevolezza di essere ancora qui lentamente si materializza. Il risveglio non mi è mai piaciuto. Non sono mai saltato dal letto per sorridere alla giornata come faceva Jim. A volte volevo prenderlo a pugni al mattino, lui era così felice. Gli dicevo che solo gli stolti sorridono al giorno, che solo gli stolti sfuggono alla semplice verità, che ora non è semplicemente ora. È un freddo promemoria, un giorno più di ieri, un anno più dell'anno scorso. E che prima o poi lei arriverà. Lui rideva di me e mi dava un bacio sulla guancia. Ci metto tempo la mattina a diventare George. Tempo per adeguarmi a quello che ci si aspetta da George e a come deve comportarsi. Una volta vestito e data un'ultima lucidatura a colui che ora è il debolmente rigido ma perfetto George, so quale parte interpretare. Dallo specchio mi fissa di rimando non tanto un volto quanto l'espressione di una difficoltà.
Cerca di arrivare alla fine di questo giorno maledetto.
È tratto da quel film che si intitola A Single Man, è un film che racconta la storia di un uomo solo, appunto. È un film del 2009 diretto da Tom Ford con Colin Firth, che recita magnificamente questa parte. È un film che parla anche di quel male che è definito il male oscuro, che è la depressione. Oggi noi vi raccontiamo due storie che hanno a che fare con questo tema e con quella linea di confine che arriva spesso inaspettata. La prima storia è raccontata da una giovane donna che durante il lockdown ha visto il suo compagno veramente varcare quella linea e sparire, letteralmente vanificarsi. La seconda storia invece è quella di un uomo che, per curare quella linea scura dentro la quale era entrato, scopre addirittura un rituale in Senegal, in Africa, e ci va dagli Stati Uniti, prende e se ne va in Senegal a cercare di guarire da quel male oscuro, anche grazie a quel modo lì. Insomma, se avete voglia di ascoltare queste storie, vi mettete comodi, sono storie straordinarie. Benvenuti a Linee d'Ombra. Non so se questa sia una storia di rinascita, certamente al momento è una linea d'ombra, anche se spero che oltre l'orizzonte, che ora non riesco ancora a vedere e a volte nemmeno a immaginare, ci sia la luce. Il Covid mi ha sconvolto la vita, la depressione mi ha sconvolto la vita. In questi mesi ci sono persone che hanno sofferto la perdita di persone care, persone che sono rimaste senza lavoro. A me il Covid ha portato via l'amore e il futuro. Domenica 8 marzo. Quando il Veneto e la Lombardia, dove vivo, sono state dichiarate zone rosse, io partivo per il Brasile. Sarei dovuta rimanere lì 3 mesi per lavoro. Nel tragitto in aeroporto, tra le notizie di un decreto che doveva ancora essere pubblicato con il mio compagno, o meglio, dovrei dire con il mio ex compagno, eravamo un po' frastornati ed emozionati. Il virus non spaventava ancora così tanto. Lui mi avrebbe raggiunto oltre a cenno per qualche tempo. 3 mesi sembravano lunghi, ma una volta passati ci avrebbero avvicinato ai nostri progetti, ai nostri sogni. Sognavamo di avere un bambino. Quando sarei tornata, volevamo e potevamo costruire concretamente il futuro che progettavamo da tempo. Si parlava di sistemare una casa e di tutte quelle cose a cui pensano due persone che si amano. Il mio soggiorno in Brasile si è interrotto per la pandemia e sono fortunatamente riuscita a trascorrere il lockdown in Italia. Al ritorno, dopo 14 giorni di isolamento, sono riuscita a riabbracciare anche il mio compagno, che nel frattempo era stato rinchiuso a casa in smart working. Ero felice di essere in Italia e di poter restare con lui, ma ancora non sapevo che lì iniziava la caduta, che non avrei più riconosciuto la persona che avevo davanti. Ha iniziato a dirmi che stava proprio bene a casa, che stava bene sul divano a guardare la TV. Ha cominciato a rifiutare ogni proposta, ogni idea, anche gli inviti degli amici, perché appunto stava bene a casa. Ha cominciato a dimagrire, a non dormire, a dirmi che faceva fatica a concentrarsi. Infine siamo passati ad affermazioni tipo:
sono un fallimento, non ho combinato niente nella vita, non vedo futuro. E io ho provato un po' di tutto, perché insomma quando si tiene una persona, quando comunque si pensa di passarci la vita assieme, perché questa era insomma la mia idea, ho tentato di fare di tutto, sono andata io da uno psicologo per lui, per chiedere aiuto, insomma, per capire cosa potessi fare.
Chiaramente qualcosa non andava. Sono andata da uno psicologo per capire che cosa fare, per riuscire a orientarmi, e mi ha confermato i miei sospetti: quella era depressione. Una situazione lavorativa difficile e delle delusioni in campo professionale negli ultimi mesi lo avevano molto provato. Ma era sempre stato un carro armato. Tra i due ero io, quella pessimista. Il lockdown lo aveva bloccato e rinchiuso in casa, e qualcosa nella sua testa, secondo alcuni nella chimica del suo cervello, era saltata. Ogni idea per un futuro lavorativo diverso veniva scartata. Lui era un fallito e la sua vita era finita. Ho cercato di dirgli che aveva bisogno di confrontarsi con qualcuno, di farsi aiutare, ma mi sentivo ripetere che lui stava bene. Mi diceva: c'è tanta gente che sta a casa a guardare la TV. Questa è la nuova fase della mia vita. Io non sapevo bene che cosa significasse la depressione fino a qualche mese fa. Ci sono strani pregiudizi che circondano questa malattia. Penso a persone che non si alzano dal letto e piangono sempre, a persone deboli che non vogliono reagire. Dopo tutto quello che ho passato, direi che la depressione non c'entra con la volontà. Travolge le persone e cambia il loro modo di agire e vedere la vita quasi impercettibilmente. E soprattutto direi che toglie il futuro e con questo la possibilità di pensare di essere degni d'amore. Una volta mi sono sentita dire che forse era entrato in un buco nero. La depressione è chiamata il male oscuro, perché in un buco nero non c'è speranza. All'inizio però io vedevo ancora un po' di luce, mi diceva che sapeva che eravamo fatti per stare assieme, anche se non capiva che cosa gli stesse capitando. Lentamente siamo passati al non vedo futuro. So che era la malattia a parlare per lui, ma il dolore che ho provato non si può spiegare. In pochissimi mesi siamo passati da pensare di avere un bambino a non avere futuro. Ho cercato di lottare con tutte le mie forze. Gli ripetevo che ci saremmo lasciati solo quando lui sarebbe stato bene, e perché non andavamo d'accordo o perché c'erano problemi di compatibilità, non perché lui stava male. Ho cercato di fargli capire che il futuro c'è, che noi due eravamo il futuro, che non era un fallito, che nella vita si può sempre ricominciare e che le difficoltà sono delle opportunità. Ho fatto l'impossibile, ma lui, o forse la malattia, ha scelto la strada senza futuro. Non ha voluto farsi aiutare e non accetta di pensare di essere ammalato. Del resto, sta benissimo a casa a guardare la TV.
Diciamo c'era stato un cambiamento anche a livello identitario. si identificava molto con il suo ex lavoro, e quando questo era venuto meno era di per sé venuta a mancare una parte di lui, della sua identità. Però non ha visto questa crisi come una nuova possibilità, perché alla fine credo, insomma, tutti noi siamo abituati a doverci rialzare, ricominciare sempre, reinventarci in ogni caso. Per lui, secondo me, è stato un po' anche il lockdown. Si è ritrovato in casa con questi problemi che c'erano anche prima dal punto di vista lavorativo, e non ha più saputo reagire, si è praticamente seduto e ha detto: ok, questa è la mia vita.
Stavo cadendo anch'io nel buco nero e non ce l'ho fatta. Ora ripeto a me stessa le medesime cose. Nella vita si può sempre ricominciare e le difficoltà sono delle nuove opportunità. Non si sa mai cosa ci riserva la vita. Una frase che il mio compagno mi ripeteva spesso mentre mi abbracciava era: che cosa ci manca? E non ci mancava nulla. Avevamo tutto. Eppure è crollato tutto. La depressione ha rubato anche il mio futuro. Non so come sarebbero andate le cose se non ci fosse stato il Covid. Forse dopo i miei 3 mesi in Brasile avremmo messo in cantiere un bambino e non ci sarebbe mancato proprio nulla. Le sue difficoltà lavorative sarebbero state travolte dalla routine di tutti i giorni. O forse la depressione ci avrebbe colpito lo stesso, ma in modo più leggero. Non lo so, non lo saprò mai. A piccoli passi sto cercando di ricominciare. Ironia della sorte, una decina di giorni fa un'amica che non sapeva nulla e mi ha visto un po' strana mi ha chiesto se aspettavo un bambino. A nessuno passa per la testa che tra noi le cose possano essere finite. Io continuo ad amarlo, ma ora devo pensare a me stessa, pensare alla vita senza di lui. La settimana prossima me ne andrò in un'isoletta a guardare il mare e cercare un po' di pace. Lui non c'è più nella mia vita, ma io sì. È su di me che devo investire sempre e comunque, e anche se ora mi sembra difficile, anche se mi sembra tutto un incubo dal quale vorrei svegliarmi, ho capito che non sono sola, che ho una rete di persone che mi vogliono bene. Proprio una rete, perché mi stanno sorreggendo e aiutando a non cadere. Respiro e cerco di guardare l'orizzonte con fiducia. Ogni passo avanti mi porterà verso la direzione giusta per me, perché nonostante tutto, il futuro rimane. Io lo so, lo dico spesso quando raccontiamo storie come queste, che per me ricevere le storie in generale è sempre un regalo, cioè è sempre una forma davvero di dono che gli ascoltatori o chiunque racconti una storia personale fa, ma in questo caso, cioè nel caso della storia di Paola, secondo me questo discorso vale ancora di più. Pronto, ciao Paola, buongiorno.
Ciao Matteo.
La prima domanda che mi viene da farti è: come stai?
Sto bene. Sto meglio. La storia ve la scrissi quando erano passate poche settimane.
E quindi parliamo di maggio, giugno?
Luglio, era luglio. Che scrissi. Adesso sono passati 4 mesi e quindi insomma anche la mia vita è andata avanti e sto meglio. Insomma.
Quindi adesso tu vivi in un altro posto, vivi in un'altra casa, cioè com'è stata la separazione? Te ne sei andata tu?
No, alla fine quando lui mi ha detto io non vedo futuro, sono rimasta chiaramente sconvolta. Quindi sono tornata a casa, ho preparato gli scatoloni e gli ho riportato le sue cose. Quindi io vivo ancora nella stessa casa, però in programma di trasferirmi, non so quando, però insomma in tutti questi cambiamenti ci sarà anche un cambio di casa prima o poi.
Senti Paola, la cosa che più mi stupisce nella tua storia, anche se poi essendo una malattia, insomma chi l'ha conosciuta sa che non è così stupefacente, però altrimenti lo è che lui è diventato un'altra persona.
Sì, è stato quello...
Letteralmente.
Quello per me era sconvolgente. Lui era una persona che non era mai ferma, sempre impegnato, mille interessi, mille hobby, e a un certo punto lui ha detto: questa è una nuova fase della mia vita, adesso io sono così, adesso io sto a casa e guardo la TV, punto.
Ma e come pensava di di campare, cioè di pagare le bollette o l'affitto?
Progetti
aveva?
Continuava a lavorare in smart working, lui gli ha sempre tenuto il lavoro.
Ok.
Problemi, crisi lavorative e così via, però comunque lui aveva uno stipendio.
Ok.
Però la sua vita era praticamente finita, lui continuava a fare quelle poche cose necessarie per guadagnare qualcosa, quindi per mantenersi, però non c'era più nessun'altra possibilità. Perché io gli ho chiesto di, puoi cambiare lavoro, puoi farti un master, perché comunque, insomma, credo che la formazione e le cose siano sempre possibili nella vita.
Certo.
Possiamo trasferirci? No, per lui non c'era più nessuna possibilità. Gli era fatto per stare a casa a guardare la TV.
Non voglio entrare nel merito, parliamo di che età per capire, cioè quanti anni, tra i 35 e i 40 più o meno?
E un po' di più, sì, lui
un po' di più.
Più di 40, sì, okay. Sulla fascia dei 45 diciamo.
E i suoi familiari, i suoi amici, tu ci hai parlato, hai provato?
Io ho parlato perché a un certo punto ho chiesto aiuto anche alla famiglia, ho parlato con la sorella e loro lo vedevano nervoso e dicevano sì, lo vediamo che sta a casa. Sappiamo insomma che sta a casa, però non avevano ben realizzato quale fosse il problema. E anche perché comunque con me parlava, era una persona comunque molto chiusa, introversa, quindi non è che da fuori forse era più difficile percepire il dramma della cosa, anche perché poi usciti dal lockdown la situazione era un po' strana per tutti, quindi lui semplicemente per gli altri stava a casa.
Certo.
Perché siamo usciti dal lockdown, si è abituato a stare a casa.
Senti, tu e lui, tu dici è come se fosse un lutto, no? Come se fosse morto. Sì. Da quant'è che non lo senti effettivamente? Da allora?
Io non l'ho più sentito, sì. E questa è una cosa ancora più sconvolgente, perché siamo passati da progettare letteralmente di fare un bambino, perché insomma i piani erano concreti, pensare di come sistemare casa, come spostare la cucina piuttosto che il bagno, a...
Sì, le cose che pensano le coppie,
sì,
quando
lui è
pensano
letteralmente sparito.
Al futuro.
No, l'unico modo in cui adesso riesco ad affrontare la cosa è pensare che lui sia morto, perché la persona che io amavo e conoscevo e con la quale volevo costruire la mia vita non c'è più.
Senti, se posso, come hai passato questi mesi estivi?
Sei stata
a casa, hai viaggiato?
No, ho viaggiato, questa è stata una grande cosa, insomma, quando hanno riaperto le frontiere me ne sono andata per un po' di tempo in Grecia, poi sono andata al sud della Francia, quindi insomma ho continuato a viaggiare, ho letto tantissimo, ho letto un sacco di storie di resilienza, psicologia positiva.
Dimmi un libro che ti è piaciuto, che hai letto, che magari lo consigliamo a qualcuno che non è nella tua condizione, ma comunque fa sempre bene
un
tenersi
libro che ho letto,
aggiornati, una cosa particolare.
Beh, quello di Mario Calabresi mi era piaciuto molto, la mattina dopo, perché è quello, insomma, cosa fai la mattina dopo quando la vita ti è crollata.
Sì, sì, sì.
Oppure anche Agassi, Open, o lo stesso Zanardi, spesso
certo,
penso anche
certo.
Insomma, a Zanardi, la sua biografia, quindi insomma tutte queste storie di resilienza, poi ho ascoltato voi, insomma, perché anche le vostre storie mi hanno aiutato e poi insomma la mia grande fortuna è stata quello che dicevo anche alla fine, la mia rete di persone che comunque mi sono state vicine.
Paola, l'ultima cosa, e poi davvero ti saluto e ti ringrazio molto. Io, è una cosa che penso dentro di me, anche se la tengo un po' nascosta, perché quando mi chiedono anche che cosa faccio nella vita, io dico che è la verità, no? Faccio intrattenimento e lo faccio attraverso le storie. Dentro di me so però che ci sono alcuni casi in cui alle persone che mi mandano le loro storie, forse avere avuto la possibilità di raccontare quella storia lì, di raccontarla a me, ma in realtà chi me la manda una storia a me sa che la manda e al programma sa che la manda anche agli ascoltatori che la stanno ascoltando, e quindi la faccio a te questa domanda: averla scritta e averla mandata questa storia in qualche modo ti è servito?
Certamente, e mi è servito quando mi ha contattato Anita la settimana scorsa,
Anita, certo.
Rileggerla e capire che avevo fatto tanta strada, che è ancora difficile, ci sono ancora dentro, c'è ancora strada da fare, però insomma mi ero allontanata da tutto quel dolore e il mio percorso, il mio futuro c'è ancora e ho continuato a camminare. Quello è stato importante, vedere anche la strada che avevo fatto.
Ti ringrazio molto perché appunto noi raccontiamo storie di confine, mi sembra che tu, e spero, sia già al di là di quel confine che non avevi nemmeno voluto tu, ma che ha voluto un'altra persona. Ti faccio davvero tanti in bocca al lupo, Paola, ti ringrazio molto per la storia.
Grazie.
A presto.
Buona giornata.
Ciao, 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 ciao. We'll be right back. Grazie mille a Paola per la storia che ci ha raccontato. Le storie come queste sono forse le più difficili da raccontare, eppure sono quelle che quando vengono fuori forse ci permettono di guardarci un pochettino da lontano e magari disegnare meglio i confini delle cose. Spero che per Paola possa essere stato in qualche modo utile. La ringrazio ancora. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي.
L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene.
Linee d'ombra.
Non sono depresso, ma lo sono stato per molto tempo. Ho vissuto con una depressione fortissima e ho avuto lunghi periodi in cui tutto sembrava senza speranza e inutile. Il solo rispondere alle chiamate degli amici sembrava più di quanto potessi fare, e alzarmi e uscire nel mondo era fonte di dolore ed ero completamente paralizzato dall'ansia. Queste sono parole di Andrew Solomon, un giornalista e scrittore americano che ha raccontato la sua esperienza personale e molto altro in una serata live che si chiama The Moth. È un format di cui abbiamo già parlato e di cui abbiamo preso anche diverse storie, è un formato americano di racconti. In questa puntata che si intitola Fuori dal tunnel, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Quando finalmente la mia salute è migliorata, ho cominciato a scrivere sul processo di guarigione e mi sono molto interessato a tutti i diversi tipi di trattamento per la depressione. Essendomi curato con le terapie tradizionali, inizialmente pensavo fosse quella l'unica strada possibile, fatta di psicofarmaci e lunghe sedute di psicoterapia, ma gradualmente ho cambiato idea.
If you have brain cancer and you say that standing on your head for 20 minutes every morning makes you feel better, it may make you feel better, but you still have brain cancer and you'll still probably die from it.
Ho capito che se hai un cancro al cervello e decidi che stare sulla testa per mezz'ora ogni giorno ti fa sentire meglio, potrebbe farti sentire meglio, ma ci sono molte probabilità che il cancro non guarisca. Al contrario, se soffri di depressione e pensi che stare in piedi sulla testa per mezz'ora ti faccia sentire meglio, allora sei effettivamente guarito, perché la depressione è una malattia dell'umore e se ti senti bene dopo averlo fatto, non sei più depresso. Così ho cominciato a pensare che avrebbero potuto funzionare anche altre terapie. Ho studiato di tutto, dagli interventi chirurgici sperimentali al cervello a tentativi con l'ipnosi di vario genere. Mentre stavo facendo questo lavoro, mi sono anche interessato all'idea che la depressione non esista solo nell'Occidente civilizzato, come ero abituato a pensare, ma anche in altre culture molto, molto distanti dalla nostra. E così, quando uno dei miei più cari amici, David, che ha vissuto per un po' in Senegal, mi ha detto: «Conosci i rituali tribali che vengono usati per il trattamento della depressione in Africa?» Gli ho detto: «No, non ne so niente, però mi piacerebbe saperlo». E così sono partito per il Senegal e ho incontrato David e la sua fidanzata, Hélène. È stata Hélène a farmi conoscere una persona che praticava lo Ndeup, il rituale collettivo di cui David mi aveva parlato, che si usa proprio in Senegal come terapia alla depressione. Insieme a David e a Hélène siamo andati in una piccola città a circa 2 ore da Dakar. Là ho conosciuto Madame Diouf, una donna anziana, grande, avvolta in tessuti africani stampati con immagini di occhi. Ho parlato con lei per più di un'ora. Lei mi ha raccontato tutto quello che io volevo sapere su Ndeup e alla fine le ho chiesto: «Sarebbe possibile per me partecipare a uno di questi riti?» Madame Diouf mi rispose: «Non ho mai avuto uno straniero, ma sì, la prossima volta potresti essere presente». E poi aggiunse: «Ma c'è un'altra cosa. Spero che non ti dispiaccia se lo dico. Soffri di depressione?» Io le dissi che ora stavo meglio, ma in passato ne avevo sofferto tantissimo. E lei mi disse: «Se vuoi, potrei fare un rito proprio per te». Faceva un caldo terribile e c'era il suono dei piedi delle persone che danzavano intorno a me e poi i tamburi sempre più forti e sempre più estatici. Ricordo che stavo per svenire quando mi dissero di spogliarmi. A quel punto sacrificarono un vecchio ariete insieme a due galletti. Mi misero in piedi completamente nudo e mi lavarono col sangue di quegli animali. A quel punto Madame Diouf disse: «Ok, abbiamo finito la prima parte, ora possiamo procedere con i passaggi successivi». Ma un'altra persona aggiunse: «Adesso però è ora di pranzo, perché non facciamo una pausa solo un minuto? Vuoi una Coca-Cola?» Io in realtà non bevo Coca-Cola, ma in quel momento mi è sembrata un'idea davvero buona e ho detto di sì. E così mi sono seduto lì, nudo, completamente ricoperto di sangue animale, pieno di mosche che mi ronzavano intorno, e ho bevuto una Coca-Cola. Dopo la pausa pranzo mi dissero: «Ok, ora passiamo alle parti finali del rituale. Per prima cosa devi mettere le mani lungo i fianchi e stare molto dritto e molto eretto». Io mi sono messo nella posizione, loro mi hanno legato con gli intestini dell'ariete. Nel frattempo il corpo dell'animale era appeso a un albero vicino e una persona lo stava spolpando. Poi mi hanno detto di muovermi liberamente per provare a slegarmi dagli intestini e ci è voluta molta forza e mi hanno dato dei pezzettini di carne di montone da seppellire in buche che dovevo scavare con le mie stesse mani. Avevo anche un altro compito. Dovevo dire delle frasi precise. Le frasi erano: «Spiriti, lasciatemi solo per completare quello che la mia vita mi metterà di fronte e sappiate che non vi dimenticherò mai». Ma ho pensato che la frase «non ti dimenticherò mai» sarebbe stata troppo gentile da dire agli spiriti maligni che stavo esorcizzando, così non l'ho fatto. Poi ci furono vari altri piccoli riti che seguirono. Mi diedero una busta di carta in cui era stato raccolto tutto il miglio della mattinata. Mi dissero che avrei dovuto dormire con la busta sotto il cuscino e al mattino, dopo essermi alzato, avrei dovuto donarlo a un mendicante che aveva un buon udito e non aveva deformità e che quando glielo avessi dato sarebbe stata la fine dei miei guai. Poi tutte le donne si riempirono la bocca d'acqua e iniziarono a sputarmi addosso sciacquandomi via il sangue e mi restituirono i jeans. E poi tutti si sono messi a ballare, hanno grigliato il montone e abbiamo cenato. Mi sono sentito molto bene, era stata un'esperienza davvero sorprendente, anche se non credevo ai principi animisti che stavano dietro al rito, tutte quelle persone si erano radunate insieme, solo per me, ed era stato molto esaltante.
I had learned in my own depression how big an emotion can be.
Dalla mia depressione ho imparato quanto forte può essere un'emozione, quanto può essere più reale dei fatti, e ho scoperto che quell'esperienza mi ha permesso di provare emozioni positive più intensamente e più attentamente che mai. L'opposto della depressione non è la felicità, è la vitalità.
I used to.
Questa storia arriva da questa serie di narrativa, questa serie di storytelling americana che si chiama The Moth, che è nata come racconti dal vivo, poi adesso è diventato un podcast ed è diventata anche una serie televisiva, ovviamente, come sempre fanno negli Stati Uniti. Ora raccontiamo le strade in diretta e poi torniamo qui con la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Quando Mauro prepara le puntate, gli episodi della nostra storia seriale, la storia di Antonio Cocco, mette un titolino. È una cosa che mi ha detto: che ne dici se mettiamo un titolo ad ogni episodio? E poi magari non ci serve, però noi lo sappiamo. E questo titolo serve soprattutto, anche se non lo dico, serve soprattutto a me per quando mi approccio a raccontare queste storie. Perché la storia di oggi, Mauro l'ha intitolata Sono felice oggi, credo sia la prima volta. Ed è evidentemente un pezzo che è tratto, liberamente tratto, dal racconto che vi faremo di Antonio in questo episodio, e racconta tutta quanta la luce, la gioia e la speranza che c'è in questo momento della vita di Antonio, cioè il momento che stiamo raccontando, ovviamente, della vita di Antonio, perché è quando la sensazione che ha è che le cose finalmente vadano per il verso giusto. È una sensazione che conosciamo, quando a un certo punto ci diciamo: ok, ci siamo, sta andando, le cose finalmente hanno preso la piega che dovevano prendere. E in qualunque grande storia c'è sempre questo momento, che poi ha un momento che invece è esattamente il suo negativo. Ma stiamo qua, stiamo con lui e con la sua speranza di tornare a casa. Saida, 26 agosto 1952. Precedenza alle donne. Carissima Marisa, oggi mi sento tremendamente su di morale. Sono così contento che farei dei salti sul letto. Questa mattina il sergente chef mi ha portato 4 lettere che con immensa gioia ho letto. Sono ancora all'ospedale, ma spero per pochi giorni, dopodiché me ne andrò a Sidi Bel Abbès. Ho appreso tutti i fatti di casa, ne avevo un po' bisogno. Fai le mie congratulazioni al tuo caro fidanzato Aldo, a Mariella e a Carmela, futura campionessa di nuoto. Ti ringrazio per gli slip, ne ho proprio bisogno. Sono 2 mesi che adopero mutandine lunghe sino al ginocchio. Mi chiedi come mi sono deciso a lasciarvi e se sapevo che cosa mi aspettava.
Beh, cioè la Carmela era una ragazza sportiva, forte proprio, per cui a cui piaceva moltissimo venire in barca con noi, piaceva moltissimo venire a nuotare, sì.
Invece scrive spesso a Marisa e Aldo, perché si sono forse sposati in quegli anni, come...
Perlomeno erano morosi in quegli anni là, ed è stato il primo moroso ufficiale in famiglia.
Sì, nei fratelli grandi era molto odiato, perché si portava via la sorella maggiore, anche, cioè non era maggiore ma era delle più grandi, era l'unica che seguiva gli altri fratelli, mentre le prime due erano vicemadri. Questa si comportava un po' da sorella, per cui sto Aldo che si portava via la sorella loro più vicina non gli piaceva. Mi ha fatto lo scherzo di Muccia.
Quando Sergio ricorda lo scherzo di Muccia, il gatto di casa Cocco, a Giovanni brillano gli occhi e ci racconta un episodio che evade dalla storia di Tony, ma che racconta molto bene il carattere della numerosa famiglia Cocco. I protagonisti sono il gatto Muccia, la sorella Marisa e il fidanzato Aldo, il fratello più piccolo Giovanni e la governante Natalina.
Era un periodo sì, dove io facevo paracadute con tutto. Andavo in cima ai coppi della casa e buttavo giù il gatto con il suo paracadute. Poi mi facevo paracadute per me dai coppi, dai tetti, della rimessa. La rimessa era fabbricata da una legna, da giardino, saltavo giù. E un giorno mi collego alla sottoveste della Marisa. Io ero che facevo le lezioni di scuola in cucina e lì c'era la Natalina, la ragazza che ci dava una mano a casa, che stava stirando la sottoveste di seta della Marisa e gliel'ha bruciata col ferro da stiro. Io sono scoppiato a ridere, lei era terrorizzata, cosa faccio adesso? Insomma, è andata in nascondia. A un certo punto, un bel giorno, Marisa va in giro, trova la mia sottoveste, dice, te voleva mettersene. E ho chiesto, la colpa era di Gianni che ha fatto un paracadute. A me non so niente, io dicevo, non so nulla di sei stati. Ti ha fatto un paracadute? No, giuro, non sono stato io. Nessuno ha mai saputo, non ho mai detto a nessuno che era stata la Natalina bruciata col faro da stiro. Era un segreto fra me e la Natalina. E quando mia mamma, prima di morire, che sono andato a trovare dai suore, mi ricordo ancora che cannaia che ti si sta, deve corso dovuto via la camicia. Mamma, ma per amore di Dio, si passa 100 anni, non so niente, non so stammi, ma neanche allora gli ho detto che era stata la Natalina a bruciarla. Questa cosa l'ho detta la Lucia, ma pochi anni fa. Era un segreto fra me e la Natalina.
Grazie mille a tutte le persone che rendono possibile questo programma, a Mauro Pecio che raccoglie questa storia, a Danida Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni che assembla il tutto, assembla, non assembla perché scappa in questi ultimi mesi questo termine. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!